La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Celebri le note di questo gruppo di archi dell'orchestra di John Williams, inquietanti come le scene che accompagnano, appunto, che sono accompagnate da questa musica, per appunto introdurre doverosamente il film di cui si occupa Marcello Gerardi oggi. Marcello, che con piacere riaccogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Eccomi qua, ben trovato Fabrizio.
Benissimo, allora a questo punto manca solo di sapere di che film si tratta, ma forse i più esperti lo avranno già capito.
Bene, parliamo di un film a suo modo epocale, Lo squalo di Steven Spielberg, che appunto nell'estate del 75 esplose, ebbe un successo mondiale praticamente, divenne il primo forse dei grandi blockbusters che poi sarebbero seguiti Indiana Jones, dello stesso Spielberg, Star Wars e così tanti altri fino ai giorni nostri. Comunque fu un film, il primo, che sia per i modi di produzione, sia per le tecniche che vennero utilizzate di propaganda, di pubblicità, insomma, centinaia di giornalisti a Martha Wynyard già mentre si facevano le riprese, insomma ci fu un lancio formidabile. Insomma, il film di per sé di Spielberg, anche se Spielberg temeva tantissimo questa terza prova, lui era così, proveniva da Sugarland Express, da due bei film che però non è che avessero avuto un successo di pubblico straordinario, insomma erano stati più che altro dei film di nicchia, insomma così attestavano la buona volontà e il coraggio di questo giovane regista quasi indipendente. Diciamo che Lo squalo è l'ingresso di Spielberg nelle porte di Hollywood e quindi diventa poi il grande regista che conosciamo, che non sempre ha fatto capolavori, non sempre diciamo è risultato all'altezza della sua fama, comunque insomma uno dei registi del cinema mondiale. L'assunto diciamo del film è molto semplice, praticamente è un film che parte diciamo, così in maniera abbastanza soft, con un gruppo di ragazzi, degli hippies di allora, insomma, che ancora c'erano, che stavano sulla spiaggia a suonare, a cantare. A un certo punto due ragazzi, un ragazzo e la ragazza, si sbirciano, simpatizzano, lei lo invita ad andare a fare un bagno in mare, lui è totalmente brillo e si ferma, per sua fortuna, diciamo, sul bagnasciuga, mentre lei entra in mare e poi viene divorata dallo squalo. Insomma, nel film l'immagine non vedi praticamente quasi nulla, però è veramente forte e impressionante, anche per la musica appunto di John Williams che giustamente hai citato. E, ovviamente la scomparsa di questa ragazza crea allarme, soprattutto nel capo della polizia, che tra l'altro era uno che temeva molto l'acqua del mare, temeva, insomma, aveva quasi una fobia dell'acqua del mare, però sospetta che ci siano effettivamente delle situazioni non controllate su questa isoletta di Amity, che poi di fatto è un'isoletta immaginaria e che comunque sta nella zona, diciamo, non lontana da New York.
Sì, la costa orientale, sì. Diciamo quello che si chiama genericamente New England.
Nel New England, infatti. Ora, nonostante insomma lui già sospetti, anche perché poi alla fine viene trovato il corpo di questa ragazza, visto orrendamente mutilato, e le ferite, le caratteristiche sembrano proprio quelle di un attacco di qualcosa di enorme, insomma.
Inizialmente il medico legale appunto nel suo referto parla di attacco di squalo, insomma.
Inizialmente parla di attacco di squalo, in realtà il sindaco, che è preoccupatissimo della stagione turistica,
di lì a poco arriva il 4 luglio, che è uno dei weekend,
esatto,
importanti della stagione,
più importanti, sì, siamo alla fine di giugno, inizio luglio, quindi lui preoccupatissimo e quindi riesce a farlo derubricare come incidente nautico, tipo un'elica, ma un'elica non distrugge una persona in questo modo, insomma, non nelle quelle caratteristiche che aveva questa ferita. Il poliziotto, diciamo, col fiuto che ha, insomma, nonostante non sia compreso da nessuno e non sia assolutamente preso in considerazione, comincia a indagare, a cercare di guardare l'acqua, a cercare di stare attenti. Già, tra l'altro vive in riva al mare con la famiglia sostanzialmente, quindi
diciamo che non è molto che si è trasferito in un posto nel quale sperava appunto di poter condurre una vita più tranquilla di
più
quella
tranquilla,
di città,
infatti, e nonostante non sia un esperto di mare, lui fiuta subito il pericolo, capisce subito che quest'isoletta probabilmente è infestata da squali, comunque da animali
al orche. Punto che chiama rinforzi, tra cui un biologo marino, giusto?
Esatto, chiama un biologo marino, praticamente Hooper, il quale diciamo che è un po' saccente ma molto competente, tra l'altro è un Richard Dreyfuss, tra l'altro piuttosto efficace, diciamo, nella parte. E lui, anche dal momento che viene catturato a un certo punto uno squalo, perché si diffonde la voce, molti pescatori, avventurieri si buttano, insomma, con le barche e tirano fuori uno squaletto.
Ricordiamo che nel frattempo purtroppo però è morto un bambino.
Nel frattempo muore un bambino e quindi viene fatta questa caccia, viene, diciamo,
perché la madre
fatta
del bambino,
a maggior ragione, sì, perché mette una specie di taglia, insomma, su questo squalo, no? Sì, muore un bambino e tra l'altro muore di fronte alla spiaggia, praticamente a 50 metri dalla spiaggia si vede il sangue, non si vede lo squalo, e c'è un motivo di fondo, perché Spielberg ebbe molta difficoltà con gli squali meccanici, ne aveva creati addirittura tre, però questi squali meccanici enormi non reggevano l'acqua salata, quindi raccontò che sostanzialmente quasi sempre finivano a fondo. Quindi lui decise di seguire la via di Hitchcock, faccio vedere e non faccio vedere, faccio intuire più che vedere, quindi lo squalo fisicamente non si vede moltissimo, diciamo, nel film, però spesso se ne avverte la presenza, il che aumenta la tensione, no? Anche per la musica di Williams.
Anche comunque, perché spesso e volentieri c'è cioè una soggettiva, cioè la macchina da presa si sostituisce agli occhi dello squalo, quindi sotto sale questa macchina che riprende le gambe dei bambini dentro l'acqua, riprende
dentro
le
l'acqua,
scene.
Anche delle persone, insomma, dei bagnanti. Ora, la morte di questo bambino ovviamente svergogna in certo senso l'atteggiamento del sindaco, che è costretto, quantomeno, anche se non lo vuole ammettere, non vuole chiudere la balneazione, comunque in ogni caso permette che, anche per, come giustamente dicevi, per la taglia della madre del bambino, che si apra questa caccia allo squalo. Lo squalo che viene preso, come dicevo poc'anzi, è risultato, diciamo, il biologo marino lo vede, non è questo, è troppo piccolo, ha le fauci troppo piccole. Tra l'altro questo fu davvero uno squalo, raccontano, uno squalo reale che venne preso, venne appeso, diciamo, a testa in giù, e tra l'altro, insomma, dice che effettivamente emanava un fetore, una cosa che impressionò tutta la troupe, insomma, quindi c'era anche del vero, diciamo, il film, alcune immagini erano, insomma, verosimili.
Però da subito sia il capo della polizia che l'oceanografo,
il biologo marino intuiscono subito che, anche perché fanno una visita notturna, questo già
prendendo le misure della mascella,
lo aprono e vedono che nello stomaco non c'era.
Sì, perché l'esperto in materia dice che la digestione degli squali è talmente lenta che sicuramente si sarebbe potuto trovare tutto quello che era stato mangiato nei giorni precedenti.
Sì, l'avrebbero ritrovato. E questo, insomma, il biologo marino insiste sulla presenza sicuramente di uno squalo, insomma, molto forte e potente, e insomma alla fine insomma riesce a dimostrare che questo non era assolutamente uno squalo, perché nel frattempo viene divorata un'altra persona in un canale parallelo al porto, diciamo, al porto di balneazione, dove tra l'altro rischia la vita severamente anche
il
maggiore dei due figli, appunto,
che era stato invitato a mettersi in quella parte che doveva essere più riparata.
Invece lo squalo attacca proprio lì, insomma, e quindi anche quelle pure sono immagini abbastanza spettacolari, abbastanza, diciamo, ben costruite anche quelle, insomma, della fuga di questo bambino che quasi muore dallo spavento, insomma, e così via. Comunque c'è un'ennesima vittima, quindi a questo punto entra in gioco un personaggio che tra l'altro è chiave nel film, quello di Quint, no? Che è Rob Shaw, tra l'altro un attore che ha fatto teatro, è anche uno scrittore, uno degli attori più sottovalutati forse di Hollywood. Comunque entra in gioco lui e dice: non rimane che lo vado a prendere io. Una specie di capitano Ahab, uno che ce l'ha a morte con gli squali, uno che ne fa una questione quasi metafisica, insomma, di riuscire a vincere questa battaglia. Inizialmente non vuole assolutamente nessuno, dice: vado io da solo. Alla fine, viste le insistenze, insomma, si carica il capo della polizia e il biologo marino.
Trattandoli quasi come due sguatteri, tra l'altro.
Tra l'altro c'è un particolare curioso nel rapporto che c'è tra Robert Shaw e appunto Richard Dreyfuss. Il biologo marino e Quint sono continuamente in contrasto, ma lo erano anche davvero fuori dal set. Si insultavano continuamente. Perché, diciamo, Shaw beveva molto, veniva spesso ubriaco, lo insultava, lui reagiva, insomma, praticamente sono finiti quasi alle mani, e Spielberg utilizzò questa loro rivalità per rendere più efficaci anche le liti che fanno nel film, perché gli vengono proprio spontanee, perché non si possono vedere. Quindi, questo è un aneddoto del film.
Tra l'altro, mentre, ovviamente devono rappresentare proprio due modi completamente diversi,
perché
un rampollo
uno,
della
borghesia, della diciamo, borghesia di New York,
della classe, diciamo, upper class,
della upper class, degli studenti che
lui invece è classico figlio di immigrati, perché poi canta spesso delle canzoni da marinaio.
Infatti. Ora comincia questa drammatica caccia allo squalo.
Diciamo che la cosa particolare è che il film, che dura poco più di due ore, è effettivamente diviso in due sezioni. La prima metà è di preparazione alla caccia vera e propria, no?
Esatto, e la seconda parte è questa spettacolare caccia allo squalo, che però ha uno dei momenti di maggior tensione del film è quando Quint racconta il perché di questo suo odio per gli squali. Racconta di quando la Indianapolis, durante l'ultimo conflitto mondiale, il 29 luglio del 45, fu affondata praticamente da una nave giapponese, e loro si trovarono praticamente 500 soldati, circa 500 marinai, per tre giorni immersi nell'acqua e,
come si suol dire, in balia delle onde,
furono divorati quasi tutti. Se ne salvarono poche decine, tra cui lui, e lui racconta questo episodio, che è centrale per comprendere bene il film, con grande, diciamo, passione, con grande drammaticità. In effetti ti fa venire un po' i brividi sentire questo tipo di racconto, e racconta proprio le caratteristiche dello squalo, che sembrano appunto senza occhi, senza anima, senza nulla, e quando te li vedi vicini improvvisamente li vedi rodeare i loro occhi e ti sono addosso e sei finito, insomma. Quindi lui per questo aveva giurato che nella sua vita avrebbe combattuto, tipo Novello Acab con la bandiera bianca, avrebbe combattuto lo squalo, insomma, e gli squali in generale. Questo, a un certo punto, quando si manifesta, è veramente impressionante, uno squalo di quasi 8 metri, gigantesco.
C'erano già state delle schermaglie, perché loro avevano tentato addirittura di pescarlo alla traina, insomma, con un cavo d'acciaio che viene spezzato.
Fanno vari tentativi, ma lo squalo è molto abile, si nasconde addirittura sotto la barca,
la danneggia,
a un certo punto verso la fine la fa affondare proprio a forza di botte, di speronate, insomma. Io adesso, davvero allora si disse che c'era molta esagerazione, insomma, perché ovviamente è tratto dal romanzo di Bentley, che era uscito l'anno precedente, era stato comunque un best seller. Tra l'altro Spielberg, prima ancora che il romanzo diciamo fosse pubblicato, l'aveva fiutato, era andato presso gli studi di Hollywood e ha detto: io questo lo vorrei fare.
Compratene i diritti,
sì, infatti. E alla fine gli hanno dato retta, insomma, comunque, perché lui temeva tantissimo con questo film di terminare la sua carriera, niente di meno. Invece il film è un trionfo perché, specialmente l'ultima parte, è veramente impressionante. La battaglia che si apre con questo squalo in mare aperto, le vicissitudini dei tre, questo racconto che dicevo, a cui facevo cenno prima, di Quint, e appunto la battaglia per la sopravvivenza. Addirittura a un certo punto il biologo marino, con grande fegato, si immerge dentro una gabbia per cercare di andarlo a
scanare. Una gabbia di acciaio che dovrebbe essere a prova di squalo, ovviamente.
A prova di squalo, in realtà lo squalo la sfonda. Ma questo è un episodio, tra l'altro, vero, perché e in Australia fecero questa prova e misero una specie di nano, non quindi l'attore, dentro questa grande gabbia. Uno squalo, che non era certo enorme, tra l'altro misero un nano proprio per, diciamo, in soggettiva far diventare molto più grosso lo squalo, no? Nelle immagini, quindi misero proprio questo
per sfalsare le proporzioni.
Però il fatto che lo squalo vero, che fu attirato da sta gabbia, riuscì a sfasciarla davvero, mettendo in pericolo la vita di questo attore, che si salvò davvero, come un po' è avvenuto per praticamente
Richard Dreyfuss,
buttandosi, insomma, praticamente a fondo del mare, per fortuna.
Sì, perché lui si va a nascondere in un antro sotto uno scoglio,
va a nascondere
in attesa di poter riemergere.
Certo. Insomma, l'episodio è quasi simile, è quasi simile. Effettivamente, diciamo, la gabbia fu distrutta, ma fu talmente spettacolare che sta ripresa è rimasta nel film. Quindi non hanno utilizzato lo squalo meccanico, che ripeto attivavano con grande difficoltà, l'hanno messa direttamente nel film, questa immagine di questo squalo, che è molto più piccolo, però così nelle rapide immagini che si vedono, insomma, ovviamente noi non lo comprendiamo, insomma, siamo presi dalla tensione. Alla fine la resa dei conti avviene.
Quindi ormai i due rimasti a bordo sono convinti che l'oceanologo sia morto, perché vedono risalire la gabbia vuota.
Esatto.
Distrutta e vuota.
A un certo punto un attacco violento, più violento del solito, lo squalo, che riesce proprio a distruggere la barca.
Addirittura con mezzo corpo invade il ponte della nave. Insomma.
Invade il ponte della nave, che si inclina e Quint
imbarca acqua, ovviamente.
Imbarca acqua e Quint finisce nelle fauci dello squalo.
Con una fine veramente orribile.
Sì, orribile, orribile, veramente da horror. Insomma. Spielberg aveva abbastanza timore che il film magari fosse vietato ai minori, quindi cercava un equilibrio difficile tra mostrare, diciamo, delle immagini horror,
certo,
e cercare di rispettare il blockbuster. Gli andò bene, tra l'altro aggiunse una scena che va citata, io mi ricordo fece un salto sulla sedia, che è quando il biologo marino e appunto il capo della polizia decidono di fare un'uscita notturna con un battello per andare a esplorare il mare. A un certo punto vedono, perché dei pescatori non erano tra l'altro ritornati, vedono un battello praticamente semiaffondato,
sì, alla deriva.
Alla deriva, e il biologo si immerge e gli prende quasi letteralmente un infarto,
perché da una falla della quiglia
vede la testa di una persona praticamente. Quindi, e quella è una scena che Spielberg volle aggiungere a produzione compiuta, non c'era nella prima, diciamo, nella prima uscita del film, l'aggiunse per aumentare il tasso di horror, addirittura se la pagò 3 milioni di dollari di allora per conto suo, perché era fuori produzione, ma che riteneva,
probabilmente
però,
la produzione aveva paura che quella scena avrebbe complicato, diciamo, la possibilità del film di essere proiettato per tutti.
Sì, da una parte questo, dall'altra lui gli venne in mente proprio dopo, diciamo, rendiamo il film più pauroso, e in effetti quella forse è l'immagine più impressionante per certi versi.
Quindi come si conclude il film?
E quindi alla fine si conclude il film con il biologo marino che miracolosamente risorge sostanzialmente dalla, diciamo, dopo che c'è stato questo definitivo scontro dello squalo con il nostro eroico Brody, che riesce a farlo esplodere, insomma.
Praticamente gli fa ingerire una bombola di ossigeno.
Una specie di bombola di gas, gli spara e questo esplode praticamente. Tra l'altro pure nel seguito, nel sequel, che non è poi così disprezzabile come allora si disse, dove c'è sempre Roy Scheider, è sempre una sfida, ovviamente il film è molto meno bello e molto meno affascinante, però insomma alla fine lui riesce a far ingerire una specie di cavo elettrico enorme allo squalo, in prossimità di un'isoletta, tra l'altro totalmente plastificata, finta, e riesce praticamente a farlo saltare per aria con questa elettricità praticamente che lo brucia, e quindi insomma una fine simile, insomma, sostanzialmente. E comunque vince la costanza e il coraggio di Brody, di questo, del capo della polizia. Risorge il biologo marino e insieme, utilizzando i due barili che avevano cercato, insomma, col quale, insomma, volevano rendere visibile lo squalo, gliel'avevano attaccati con delle fiocine, in realtà lo squalo si riportava addirittura sotto l'acqua, cosa inaudita, invece
sfidando quasi le leggi della fisica, insomma.
Sfidando quasi le leggi, ripeto, non so quanto questo sia
possibile, però insomma rende bene l'idea.
Sì, sì, sì. Ricordo ricordo che ci furono molte polemiche per questo film. Innanzitutto, vabbè, gli animalisti in generale, comunque già allora si disse comunque era un'esagerazione, che ad esempio sulle, siccome si parlava di verdesche nel Tirreno, diciamo nel nostro Mar Tirreno, erano state viste delle verdesche anche di 2 metri, e ci fu un periodo in quegli anni in cui c'era paura degli squali. Cioè il film in tutto il mondo ha avuto un eco talmente forte che, insomma, alla fine è diventato un blockbuster, insomma.
Ma infatti va diciamo comunque reso onore a Steven Spielberg, che al di là delle abilità cinematografiche
assolutamente
ha avuto sempre, e questo secondo me è una costante di tutto il suo cinema, come dire, l'intuito di capire quali potessero essere i temi da trattare che più avrebbero catturato l'attenzione e, come dire, la voglia di spettacolo del
sicuramente
pubblico.
Diciamo che la caratteristica di Spielberg fa anche dei film, insomma, molto commerciali, no?
Certo.
Però è un regista a suo modo abbastanza particolare, perché anche nei suoi film commerciali c'è sempre un'etica, c'è sempre, diciamo, un certo discorso che vuole andare diciamo al di là
della trama, certo.
Della trama, insomma, in questo caso il film Lo Squalo ricorda Moby Dick per certi versi.
Certo, molto.
E dove
Ma se vogliamo ci sta anche qualcosa,
no?
Se vogliamo c'è qualche riferimento quasi di autocitazione anche con Duel, no? C'è questa battaglia.
Questo lui l'ha detto, io in effetti mi sono ispirato anche al mio Duel.
Sì,
anche lì
il bene e il male, no?
No? Sì, il bene e il male. Anche lì era totalmente, il camion omicida era totalmente incomprensibile, metafisico, qualcosa che andava al di là dell'esperienza umana. Eppure questo squalo appare come così, un demone, un qualcosa che è fuori dalla natura, perché un squalo di 8 metri non so manco se sia mai esistito, insomma.
Ma non è neanche importante, nel senso
non
che
è
poi
importante,
è finalizzato.
Non è neanche importante, film di fantascienza, film horror.
Tra l'altro, bene. Per ribadire il principio che sottolineavo prima, cioè dell'intuito di Spielberg di andare ad acchiappare argomenti e soggetti soprattutto che possano in qualche maniera raggiungere più facilmente il suo scopo, basti pensare che nei bambini, insomma, te lo posso confermare, sì, con i miei quando erano piccoli, sì, i due personaggi, diciamo, più affascinanti ai quali riferirsi sono squali e dinosauri. E lui, guarda caso, sì, ha fatto, sì, pure poi, certo, Jurassic Park. E io ricordo una fila, sì, abbastanza, sì, lunga sulla scalinata del Palazzo dell'Esposizione di Via Nazionale. Una fila clamorosa, penso di non aver fatto mai una fila del genere, con i bambini tutti disciplinati, perché dentro c'era questa mostra sugli squali ed era veramente, ecco, presa d'assalto, per dirne, sì, una, insomma, sì, parliamo di 30 anni dopo l'uscita del film.
Sì, sì, ma è un film iconico, è rimasto nella storia del cinema, sicuramente un film che rimane nella storia del cinema. Ne hanno fatti molti sequel, tra l'altro sembra paradossale, ma uno dei sequel più riusciti, e che io tra l'altro ho visto un paio d'anni fa, e insomma forse migliori di quelli americani che hanno tentato di fare, è L'ultimo squalo del nostro Castellari, che era veramente realistico, ed è un film che è stato L'ultimo squalo citato da Quentin Tarantino.
Beh,
che
sì,
diceva quando una volta vide Castellari alla mostra del cinema di Venezia alcuni anni fa, si inchinò: maestro Castellari, parliamo di un regista di serie B,
certo,
che noi abbiamo sempre considerato un regista di horror, di western e di film di fantascienza, insomma, sicuramente un bravissimo artigiano, no? Però per dire che, ecco, sul seguito dello squalo forse il film migliore che è stato fatto
non è americano, certo.
Non è americano.
Ricordiamo appunto che Lo squalo in realtà è una cattiva traduzione del titolo originale, che è Mascelle,
sì,
mandibola.
Mascelle, sì, sì, infatti.
Perché poi, tra l'altro, sì, diciamo, lo studiolo, per così dire, comunque la tana del cacciatore è,
sì,
completamente tappezzata da queste mandibole prese come trofeo. Lui addirittura,
esatto,
si fa trovare nel bel mezzo di una preparazione, sta bollendo,
sì,
una,
sì,
delle,
sì,
sue ultime prede per tirarne fuori poi l'ennesima mandibola da appendere alle pareti della sua casa, insomma.
Assolutamente, è un personaggio tra l'altro molto ben riuscito, no? Però sono tutti e tre, diciamo, questi personaggi, quello dei Dreyfus e quello di Scheider e questo di Robert Shaw, sono riusciti bene. Sono tre personaggi che entrano bene nel film con delle buone prove attoriali e che ognuno con le sue caratteristiche rendono credibile questo film, insomma, lo rendono anche non banale, insomma, certo, non mettere figure certo di contorno, tipo la moglie, diciamo, del poliziotto, così, persone, diciamo, che la loro parte recitativa la fanno, non so, il sindaco, così, sono comunque marginali.
Certo, per rimanere a Steven Spielberg, va detto che poi con questo film parte una serie molto molto consistente di film, uno più premiato dal pubblico e critica dell'altro.
Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Poi inizia tutta la saga di Indiana Jones, cioè E.T.
Sì.
Insomma, sinceramente uno qualsiasi, anche il più insulso dei film di Steven Spielberg farebbero la gioia di un qualsiasi altro
cineasta.
Io ti
posso dire per presenza mia che l'anteprima di Incontri ravvicinati, cui ebbe la fortuna di partecipare, fu a Massenzio.
Un
enorme schermo, bellissimo, insomma, che allora era utilizzato anche per alcune anteprime.
Certo.
E io lo
lì volevano sfruttare probabilmente l'opportunità, che in Italia all'epoca era molto poco frequente, di fare un'uscita estiva, proprio per il senso di inquietudine che ognuno avrebbe provato rientrando nelle spiagge al mare, insomma, no?
Sì, ma infatti quello creò una specie di fobia, insomma. Comunque uscì il 20 giugno del 75, ma in Italia lo squalo arrivò a dicembre, a dire la verità, eh? E comunque non fu il più grande incasso più o meno in tutti i paesi del mondo, ma non in Italia. In Italia fu il secondo incasso dopo Amici miei,
di cui parleremo alla ripresa dopo
certo,
le vacanze estive.
Comunque Amici miei è riuscito a battere lo squalo.
Vabbè, pensa che soddisfazione per Mario Monicelli, insomma.
Certo. L'unico paese, insomma, cioè d'Europa.
Ricordiamo che, a proposito del cast, che per esempio Richard Dreyfus, ne abbiamo parlato, che si era messo in evidenza con American Graffiti e poi quindi diciamo con un amico intimo, George Lucas di Steven Spielberg, e con lo stesso Spielberg tornerà di lì a poco perché sarà tra i protagonisti di Incontri ravvicinati. Robert Shaw ne avevamo parlato a suo tempo quando abbiamo incontrato la stangata, era, diciamo, il pollo da spennare da parte di Robert Redford e Paul Newman. E Roy Scheider, che è sempre stato un attore, diciamo, principalmente di film d'azione, insomma, ha anche lui un bel curriculum da mostrare, sicuramente, insomma.
Sì, assolutamente.
Quindi ecco,
buon attore.
All'abilità del regista nel dirigerli, insomma, c'era anche la capacità di saperli scegliere.
Sì, nel secondo film si può dire che il protagonista indiscusso è lui. La trama è quasi fotocopia, però si insiste molto di più su questi gruppi giovanili che vogliono a un certo punto andare in mare per fare la festa, insomma, esponendosi a pericoli tremendi, e si svolge 3 anni dopo, no? Lui, memore di quella tragica esperienza, intuisce subito che il pericolo è presente, e anche lì c'è il sindaco, e peraltro lo stesso attore che cerca di addirittura estrometterlo proprio dalla direzione della polizia, e lui continua a fare indagini da solo, insomma. Comunque anche il secondo, secondo me è un film un pochino sottovalutato, il secondo, anche se Gerard Schwartz non ha assolutamente il talento visivo e la genialità inventiva che può avere Spielberg.
Tra l'altro, ecco, va detto proprio a livello di tecnica cinematografica che tra le abilità di Spielberg, che non so poi se vengono replicate nel sequel, c'è proprio il fatto di saper dove piazzare la macchina da ripresa, che viene spesso a pelo d'acqua, quasi a simboleggiare proprio una situazione in cui i bagnanti sono totalmente alla mercé della natura,
diciamo, questo,
maligna,
che
insomma.
Il secondo film si vede che non è di Spielberg, no? Anche se cerca disperatamente di imitarlo, no? Si vede che è un regista minore, insomma, come capacità. Non, come dire, il primo film è molto più inquietante, no? certo. Appunto c'è questa capacità soprattutto visionaria di Spielberg, appunto ti fa vedere la soggettiva dello squalo, però. Qui è un film più convenzionale, più tradizionale, però insomma nell'essere pure un film più convenzionale è comunque un film, diciamo, di rilievo, non è da buttare via, insomma il problema è soprattutto che la trama è una fotocopia, insomma,
certo,
fine, ecco,
certo.
La sostanza è sempre
e quindi alla fine ti viene da dire che motivo c'era di farlo, certo, insomma.
Tant'è vero che Spielberg si rifiutò assolutamente di farlo.
Allora, 14:38, radiocittaperta.it, la bottega del forno che, come vuole la tradizione, si apre con la finestra sul cinema nella rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, il quale è solito concludere la sua chiacchierata riguardo il film del giorno attraverso due passaggi obbligati. Il primo fa riferimento proprio al nome della rubrica Visti in prima visione, si riferisce al fatto che Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originaria di assistere a tale proiezione nella magnificenza del grande schermo, e mai come in questo caso il grande schermo è decisivo per l'apprezzamento della pellicola. Quindi ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità.
In una enorme sala che purtroppo non esiste più e che c'aveva pure un bel sistema di surround, il Clodio, il cinema Clodio.
Certo. Io ovviamente non lo
da almeno 40 anni, insomma.
Non credo di averlo visto in prima visione, però posso ricordarti che era il cinema Ritz di Viale Somalia,
sì,
che adesso
sì,
purtroppo
sì.
È un bingo, il quale sì. Era il classico cinema, diciamo, di prosecuzione di prima visione con,
sì, ma pure il Clodio era una prosecuzione.
Con il maxi schermo,
sì.
e diciamo una bella platea con galleria che serviva proprio
sì.
a raccogliere tutto il quartiere che si riuniva
sì,
per
sì.
questi grandi eventi.
Certo.
Ultimo passaggio, ma non per questo meno rilevante, è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi esprime ispirandosi alla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Qui ne diamo 3.5.
Completamente d'accordo, insomma, anzi c'ho un fogliettino nel quale faccio le scommesse e ce l'avevo scritto, posso dimostrarlo, insomma. Un'ultima considerazione a proposito di Roy Scheider, ricordiamo che anche lui, che comunque proveniva da grandi film come Un asquillo per l'ispettore Clute, Il braccio violento della legge, ebbe ovviamente uno slancio ed una spinta particolare perché negli anni successivi venne chiamato su alcuni film importanti come per esempio Il Maratoneta, All Dead
sì.
Jets, e io ricordo con particolare piacere Una lama nel buio, forse te lo ricorderai anche.
Sì. No, ma è un buon caratterista, cioè non è un attore che fu scelto per caso.
Però ecco, anche ricordo. Quelle volte che assurge a protagonista non sfigura, ecco.
Esatto, sì, assolutamente sì.
Allora, abbiamo parlato del ruolo rilevante nella riuscita del film, dell'ottima colonna sonora di John Williams, che poi troveremo in molte altre colonne sonore di Spielberg. Ovviamente ricordiamo tutti la musica di Indiana Jones, la musica di E.T.,
certo.
l'extraterrestre. Quindi, insomma, sicuramente un sodalizio molto fruttifero e che diede ottimi risultati e mutua, come dire, convenienza e fama. Quindi ci salutiamo ringraziando Marcello, dandogli appuntamento alla prossima puntata di Visti in prima visione, con l'ascolto di un estratto di un commento del film che si chiama proprio Shark Attack, quindi il momento
Bene.
In cui lo squalo attacca l'uomo. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Grazie.
radiocittaperta.it, la tua radio online.